Del tema della violenza io mi occuperò soltanto del jihad, cioè della guerra, perché potremmo ci sono altri tipi di violenza nel Corano, altre forme di uso della violenza, possiamo pensare al diritto penale, alla legge del taglione, quindi ci sono altre cose. Poi ci concentriamo su un tema che è particolarmente interessante per capire l'autocoscienza che la comunità islamica ha di se stessa, perché il jihad, il tema della violenza, cioè la comunità che fa uso della violenza, indica il tipo di rapporto che istituisce con il mondo, con l'altro, con chi non appartiene alla comunità. E come ha detto Giovanni, il nostro interesse particolare è vedere l'incrocio tra l'orizzonte del testo e l'orizzonte del lettore, come si dice in una definizione dell'ermeneutica, cioè come i testi sono compresi da chi li legge. E in particolare io mi dedicherò questa sera a vedere il tema della violenza nell'età contemporanea, diciamo il secolo breve, il Novecento, con quello che lo precede di poco e poi quello che lo segue fino ai giorni nostri. Come alcuni autori di questa epoca ragionano sul jihad. Vorrei, prima di passare agli autori, però, visto che abbiamo poche decine di minuti e si può supporre che alcuni tra noi non abbiano mai sentito parlare di questo tema prima, non si siano magari mai occupati di Islam, fare un breve censimento dei problemi che emergono dai testi, di modo che poi sarà più facile, quando vediamo gli autori, vedere il tipo di risposte che danno a questi problemi. Un primo problema è la diversità del discorso coranico sulla violenza, cioè il Corano dice cose diverse, non dice sempre la stessa cosa, e questo pone un grande problema al credente musulmano in tutte le epoche della sua storia, per capire come deve intendere queste diversità. Si può dire, ecco, per dare l'idea molto, in modo molto, molto semplice e diretto, che si può ricordare che la rivelazione coranica prende 23 anni, cioè dal momento, dal giorno in cui a 40 anni Maometto, pregando di notte in una grotta sopra la Mecca, ritiene di aver ricevuto una prima rivelazione da parte di Dio portata dall'angelo Gabriele, al giorno della sua morte, 23 anni dopo, all'età di circa 63 anni. Questo periodo è il periodo della rivelazione coranica. Durante questo periodo scendono i versetti, come dice l'Islam, vengono rivelati delle parti del Corano. E rispetto alla violenza, al tema della violenza, noi notiamo nel Corano degli approcci diversi. In modo schematico si può dire che una prima fase che il profeta dell'Islam trascorre a Mecca, di 13 anni circa. Una prima fase di 13 anni di vissuta a Mecca, Maometto è da solo, è indifeso, un piccolissimo gruppo di seguaci, si trova in un ambiente ostile, la stragrande maggior parte sono pagani. Ecco, in questo periodo subisce violenza, subisce soprusi, subisce ingiurie, subisce l'ironia della sua famiglia, delle tribù che lui conosceva e della gente che lo conosceva. In questo periodo l'atteggiamento coranico è quello di una grande sottomissione e mitezza. loro hanno la loro religione, tu hai la loro religione, tu devi soltanto annunciare, non hai altro compito che questo, porta pazienza, diciamo, questo è il clima del periodo meccano, cioè della Mecca. Quando si trasferisce a Medina, e gli passa circa gli ultimi 10 anni della sua vita, la situazione è diversa, la comunità islamica è diventata una comunità organizzata, più forte, e tra i vari elementi che costituiscono il suo assetto c'è anche una capacità militare. Ci sono le prime battaglie, ci sono le prime incursioni armate, ci sono le prime razzie, quindi diventa una comunità capace di portare la spada. E in questo periodo si concentrano un buon numero di versetti, di rivelazioni che chiamano i musulmani alla battaglia. Allora, il problema per il musulmano è di capire come lui si pone di fronte a questa diversità di rivelazione, perché il Corano è poi una legge, è un testo, è una legge religiosa. Allora, se nel mio codice civile, diciamo, io trovo degli articoli diversi, di contenuto diverso, cosa devo fare? Qual è la norma che devo seguire? Questo è un punto capitale per capire le risposte che danno i nostri autori, il corso dell'Islam, al tema della violenza. E in particolare gli autori musulmani, i dotti musulmani, sono giunti a sviluppare non solo per quanto riguarda il jihad, ma per tutto il problema delle contraddizioni interne al testo coranico, delle diverse disposizioni che su tanti argomenti possono, non solo sul jihad, ma su tante altre cose si possono trovare nel Corano, hanno sviluppato una teoria famosa che è quella dell'abrogante, intendendo che la rivelazione successiva, cronologicamente successiva, abroga, cancella quella precedente. E quindi l'effetto per quanto riguarda il tema che ci interessa del jihad, dell'applicazione di questa dottrina, è che gli ultimi versetti scesi, cioè quelli che predicano la battaglia, cancellano quelli precedenti che predicano la pazienza, la sottomissione, il non uso della violenza. Infatti, ecco, ottimo. Questo qua lo schiamo. Ah, questo l'ho attaccato lì.
La cosa? Attaccato qui il dolore.
Un'altra cosa. Ecco, in particolare un versetto della sura della Tauba, la conversione, è una delle, forse l'ultima sura discesa, rivelata, una delle ultimissime cose, diventa e passa alla storia come il verso della spada. Questo verso dice: quando saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate, prendeteli, circondateli, appostateli ovunque li imboscate. Se poi si convertono e compiono la preghiera e pagano la decima, lasciateli andare, poiché Dio è indulgente e clemente. Un altro verso che è indicato come verso della spada, sempre della stessa sura, è il verso 29, la sura 9, Tauba 9: combattete coloro che non credono in Dio e nel giorno estremo, cioè il giorno del giudizio, e che non ritengono illecito quel che Dio e il suo messaggero hanno dichiarato illecito, e coloro tra quelli cui fu data la scrittura che non si attengono alla religione della verità. Combattetele finché non paghino il tributo uno per uno, umiliati. Allora, la teoria dell'abrogante può ritenere che questi versetti cancellino tutti i versetti di condiscendenza precedenti. I commentatori classici sono arrivati a contare 124 versetti abrogati. Grandi commentatori medievali hanno indicato 124 versetti che sono stati abrogati, quindi non hanno più portata normativa imperativa nei confronti del fedele musulmano. Io ho in mano questo Corano, che si potrebbe dire in un certo senso, non so, la Bibbia di Gerusalemme dei musulmani, cioè l'edizione del testo sacro che ogni famiglia musulmana potenzialmente ha in casa, che sarebbe il Jalalain, il tafsir dei due Jalal. Ecco, per dare un esempio, prendo qua la sura 86, che è una sura meccana. Allora lui dice, finisce così il versetto finale, il versetto 17, dice al profeta, dice: abbi pazienza con i miscredenti, abbi ancora un po' di pazienza. Ecco, io guardo il commento del Jalalain, che dice così, dice questo verso, questo versetto ha cancellato la pazienza, è stato il versetto della spada, ha cancellato la pazienza, cioè con il comando del combattimento e del jihad. È uno dei casi in cui abbiamo un commento, come è usato, in cui dice esplicitamente come funziona l'abrogante. Quindi diciamo, questo è un primo problema nel rapporto con il testo, capire, e quindi noi di fronte ai nostri fratelli musulmani, che noi facciamo questi incontri, chi è il mio prossimo, e per amare il prossimo, quindi capirlo, che noi che stiamo facendo, istruendo il processo all'Islam, non è questo, cercare di capire anche il travaglio delle coscienze, il medesimarsi come musulmano, leggo il testo, trovo dei versetti che dicono, che mi invitano alla pazienza, alla concilianza, e poi alla fine mi trovo nel bordo estremo della rivelazione un verso che mi comanda di usare la spada. Che cosa devo fare? Qual è la mia posizione di musulmano in coscienza davanti a Dio? Questo è un problema fondamentale. Ecco, poi altri problemi che emergono, diciamo così, una specie di magazzino dei problemi, un censimento dei problemi. La natura e gli scopi del jihad, in cui vengono distinti un jihad di difesa, di autodifesa, e un jihad invece di attacco, di aggressione. Un punto molto importante nelle discussioni nel rapporto con i testi è capire il rapporto che esiste tra jihad e missione religiosa, cioè in che misura l'uso della spada mi deve servire a diffondere la parola di Dio, perché ovviamente un conto è se come musulmano mi vengono in casa e mi sparano addosso, perché magari uccidono i miei bambini e violano le mie donne, per dire, allora la spada è un conto. Un conto invece è se io devo usare la spada per convincere l'altro, che non è ancora musulmano, a diventare musulmano. Quindi il problema del rapporto che esiste tra jihad e missione religiosa. Un altro tema molto dibattuto è chi è tenuto al jihad. Allora, essendo un atto di culto, il jihad, come la preghiera, è un atto di culto, si distingue tra, in arabo si dice, un obbligo ain e un obbligo kifaya, cioè tra un obbligo che pende su ogni membro della comunità islamica che sia maggiorenne e che ne abbia la capacità, uomo o donna, e invece un obbligo che pende su una parte della comunità e che lo esercita a nome di tutti. Per chiarirmi, un esempio classico di due atti cultuali di questo tipo sono la preghiera e la partecipazione ai funerali. Allora, la preghiera è un obbligo ain, singolo. Ogni musulmano deve, uomo e donna, deve pregare 5 volte al giorno. Se non lo fa, le scuole più severe dicono che ritorna allo stato di miscredente. Quindi non può dire va a pregare mio zio, oppure mio padre, mia madre, io posso stare a casa. Tutti devono pregare. Il partecipare ai funerali è anche un obbligo, un secco per la comunità, ma si dice che lo esercita una parte della comunità per tutti. Quindi io sto a casa, ma mia madre, o mio padre, mio zio, mio fratello, va al funerale. E così è il dibattito sul jihad. È un obbligo di ciascuno di noi, un obbligo che qualcuno esercita a nome di tutti. E ancora, in questo ordine di idee, un'altra discussione è chi ha il diritto di proclamare lo stato di jihad. È il califfo, è il capo di uno stato, è l'imam, è un capo religioso, è il capo di una città religiosa. Sono due problemi questi che da un punto di vista strategico e delle preoccupazioni dell'Occidente hanno un'alta incidenza. Perché? Un conto è il jihad proclamato dal capo di uno Stato. Per fare un esempio, Gheddafi, quando è iniziato questo attacco alla Libia, poi non ho sentito più, ma all'inizio ha fatto classici appelli jihadisti, ha detto questa è una crociata dell'Occidente, una guerra salivia della croce, e dobbiamo tutti sollevarci, ogni musulmano della Libia è tenuto a sollevarsi contro i crociati occidentali. Saddam Hussein aveva fatto la stessa cosa, ma è un capo di Stato che fa questo pronunciamento. E poi ha un esercito, uomini in divisa, con delle luoghi, delle caserme, quindi ben individuabili, una forza armata ben individuale. Questo è un caso. L'altro caso è invece dire che il jihad può essere comandato da un capo spirituale nel mondo, da uno sceicco, e può essere accolto da chiunque accolga questo messaggio. Molto diverso, perché io posso avere per esempio il mio vicino di casa, un pio musulmano, che io non lo so, ma lui si trova in stato di jihad, lui ha accolto il messaggio di una guida spirituale dell'Islam e ritiene di essere interpellato a scendere in battaglia per il bene dell'Islam. Quindi questi sono problemi, suscitati dei testi, ma da cui la risposta a questi problemi è estremamente significativa, ecco, anche per le nostre storie individuali. Ci sono altri aspetti che cito solo, ma non ci soffermiamo: il comportamento in guerra, si possono uccidere o no civili, le donne e i bambini sono coinvolti, la sorte dei nemici vinti, la sorte dei prigionieri. Le scuole di diritto, l'Islam, la Sharia islamica ha sviluppato un sistema molto preciso, e noi non ci troviamo di fronte, il jihad è una funzione della comunità islamica, c'è un diritto di guerra molto sviluppato che dà risposte a queste domande, ma sulle quali non mi soffermo. Ecco, se questo è il censimento, così, dei problemi che emergono dai testi, sulla seconda colonna potremmo fare un censimento per quanto riguarda il secolo breve, che ci è così caro perché vi apparteniamo, in cui mettiamo gli eventi storici che fanno pressione sulla lettura dei testi e indirizzano verso certe risposte ai testi. Io qua nella mia lista ho messo questi: la crisi e la morte dell'impero ottomano, il colonialismo europeo con tutto quello che ha significato dal punto di vista militare, culturale, tecnologico nell'incontro con i popoli arabi, lo Stato di Israele e la questione palestinese, la fondazione degli Stati nazionali arabi dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fine dei mandati, con tutto quello che ha comportato di frizione, di conflitto di coscienza nel mondo arabo, tra un'ispirazione europea di questi stati nazionali, socialisti, di tendenza socialista oppure imperialista, ecco, capitalista, e il fondo tradizionale religioso, quindi dello Stato islamico religiosamente orientato. Poi la sollevazione antisovietica in Afghanistan, che è un punto di svolta fondamentalissimo, bisogna studiarla a fondo, cosa è significata l'esperienza dei mujahideen, dei combattenti islamici in Afghanistan, e poi l'invasione dell'Iraq, le guerre del Golfo, la risposta anche americana e anche occidentale, che culmina con gli attacchi alle Torri Gemelle, cui è il decimo anniversario quest'anno, fino alla morte di Bin Laden e alla primavera araba, che è piena di elementi di jihad. E io purtroppo non sono lì, ma guardo i file video e audio arabi che vengono messi, è interessantissimo, perché questi venerdì di protesta si scende in piazza gridando Dio è grande, non c'è Dio fuori che di Dio, ma la richiesta poi sono di democratizzazione di regimi dittatoriali, e quindi è una richiesta di democrazia con elementi tipicamente occidentali. Quindi è molto interessante vedere che cosa sta accadendo nel mondo arabo su questo problema. Ho notato, per esempio, all'inizio della questione della Libia, che Gheddafi chiamava al jihad contro i crociati, così, e i ragazzi della rivolta chiamavano al jihad contro Gheddafi. Entrambi ritenevano di avere le proprie ragioni. Quindi, solo per ritornare alla cosa che diceva Giovanni all'inizio, qua noi possiamo proprio toccare con mano il rapporto tra il testo e la storia, cioè come il testo non è una cosa sulle nuvole, il testo sacro, ma che si incontra con la storia e fa cortocircuito e dà risposte diverse a seconda dell'epoca. Di solito a questo punto delle relazioni uno deve dare la bibliografia. Ecco, ovviamente si dice sempre che è sterminata, molte cose di scarso valore, perché sono venute dopo il 2011 degli islamologi che sono nati in 6 mesi e dovevano spiegare appunto che l'Islam è tutto terrorismo, molte cose ideologicamente orientate. Ecco, mi sembra che vada suggerito a chi è interessato per questo tipo di lettura, diciamo sotto l'ombrellone, di David Cook, Storia del Jihad, a cura di Roberto Tottoli, in Audi 2007, uno studio molto buono. E chi volesse una cosa in inglese, c'è Rudolf Peters di Brill, che ha fatto quel suo Jihad in Classical and Modern Islam, che è una raccolta dei suoi saggi, di questo olandese, direttore del centro culturale olandese del Cairo. Io però, così per le mie inclinazioni, mi sono avvalso soprattutto per quelle cose che vi sto dicendo, di uno studio di un amico siriano, uno storico siriano, Maher Sharif, che è stato anche mio docente, che ha scritto un testo, Sviluppo del concetto di jihad nel pensiero islamico. Lui è uno storico del pensiero e quindi è molto interessato a vedere come le idee si trasformano. E per me è sempre molto interessante vedere come gli arabi riflettono su se stessi, piuttosto che noi occidentali diciamo agli arabi quello che sono, ecco, come loro si autocomprendono. Ecco, di tutta questa, diciamo, grande materia, io mi soffermo nei minuti che restano solo su un punto che è poi di grande importanza, e cioè il motivo del jihad. Perché si deve, perché un musulmano credente, devoto, a un certo punto scende, si arma e scende sul campo di battaglia e fa scorrere il sangue dell'altro oppure vede scorrere il proprio sangue. Perché? Perché bisogna combattere? Perché questa cosa? Allora, nel secolo breve, che non è staccato dal resto, il grande dibattito è su due risposte che paiono diametralmente opposte, quasi due campi di battaglia. Uno è la risposta che si combatte solo per difendersi, e l'altra è la risposta che si combatte per offendere. Sono due risposte che vengono date. Io vorrei richiamare alcuni autori per una linea e per l'altra, e vedendo, diciamo, le prove coraniche che loro mettono insieme, come fondano la loro risposta. Ecco, nella linea del jihad difensivo noi dobbiamo segnalare innanzitutto Muhammad Abdu. Qua andiamo, un autore che vive nella seconda metà dell'Ottocento, muore all'inizio del Novecento, muore nel 905, egiziano, è un giurista, filosofo, teologo della corrente riformista, una corrente importante che in qualche modo ha cercato di fare i conti con la modernità, di confrontarsi con l'Occidente. Erano intellettuali egiziani o siriani o libanesi che venivano a studiare a Parigi, a Londra, e tornavano a casa, poi rimanevano degli uomini religiosi, musulmani ferventi, religiosi, però convinti che bisognasse fare i conti, ecco, con la modernità. Allora, Muhammad Abdu ci dà alcune linee che poi saranno riprese molto, che faranno scuola. Anzitutto l'idea che lui tenta di stabilire la natura essenzialmente religiosa del Corano. Il Corano è un testo che parla all'uomo per farlo convertire a Dio. Basta. È il rapporto e la sottomissione quello che interessa, è la conversione dell'uomo dagli idoli delle passioni, dall'idolatria, visibile o invisibile, al Dio unico e vero e immateriale. In questo senso, all'interno di questo senso, la lotta che attraversa il Corano non può che intendersi nel suo senso più vero che come lotta spirituale, lotta del credente che si impegna con tutte le sue forze per la fedeltà al suo Dio, per rimanere nella via della conversione. E così lui cita un testo, sulla 2.218, dice: in verità coloro che hanno creduto sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Dio, questi sperano nella misericordia di Dio, Dio è perdonatore e misericordioso. Combattere significa qui per l'autore anzitutto la fatica nelle pene dell'adesione alla nuova religione. Quanto all'uso della violenza, esso non può essere per Abdu, senza ombra di dubbio, altro che per scopi di difesa. I testi da lui richiamati per sostenere la sua posizione diventano parte di un dossier classico, diciamo, della linea difensiva, della linea, possiamo dire, pacifista. Il famoso 2.256, non c'è costrizione nella religione. Poi 10.99, se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli a essere credenti. Questo, ci sono tanti versetti di questo tipo. Se Dio volesse, ed è sempre una risposta che si può dare a un musulmano, tante cose, perché la sostituzione della volontà di Dio, se volesse saremmo un solo popolo. Sì, invece siamo diversi popoli, con diversi colori, con diverse religioni, con diverse idee, non è che per caso è nella volontà di Dio. Quindi questa è una linea di... Ecco, un altro punto che mi è sembrato molto interessante nel pensiero di Abdu è lo sforzo che lui fa di, perché è il problema che si devono confrontare con la storia di questa cosa che è successa nel mondo a partire dal VII secolo, che è l'Islam, ed è stata fin dall'inizio una storia militare. E guardate che nella formazione, nella costituzione dello Stato islamico, il primo ministero che esiste è il ministero della guerra di Wan al-Khan, che aveva il compito di dividere i bottini, il bottino di guerra, e poi di dare la pensione ai combattenti, appunto, che hanno combattuto nelle campagne militari. Cioè il nucleo dello Stato islamico è il ministero della guerra. Dobbiamo parlare un attimo, non mettere da parte Islam, dobbiamo parlare di dominazione araba, rivoluzione araba. È un popolo arabo che conquista in 20 anni tutto il Medio Oriente, e in 100 anni arriva fino alla Spagna. Questo è l'emergere sulla scena della storia di un popolo arabo che aveva il suo testo, che poteva dire: anche noi abbiamo il nostro testo rivelato in lingua araba. Ma è provato che fin dall'inizio non ci fu una pressione per la conversione dei popoli vitti. Facevano le loro piazze forti, i loro fortini: noi abbiamo la nostra religione, voi avete la vostra. Questa realtà, verità storica, che direi appurata, è stata utilizzata da Muhammad Abdu per laicizzare il concetto di jihad. Cioè lui dice: come comunità civile, tra tanti problemi che abbiamo avuto, portare l'acqua, le sementi, le mucche, il cibo, le cose, abbiamo anche avuto il problema di fare la guerra con i nostri vicini, perché anche i nostri vicini ci facevano la guerra. E quindi, come tutti quanti, abbiamo fatto le guerre, come tutti i popoli antichi abbiamo fatto le nostre guerre. Ma questa cosa, dice Abdu, non c'entra niente con la religione. E cioè la religione deve continuare esclusivamente a diffondersi con l'annuncio della parola, solo con l'annuncio. Non c'è nessun legame tra violenza e missione religiosa. Un ultimo punto che mi sembra degno di nota di Muhammad Abdu è lo sforzo che lui fa per allargare lo statuto del martire nell'Islam, che è una cosa molto importante per il concetto di jihad. Lui cita a questo proposito la Sura 3.142: pensate forse di entrare nel giardino senza che Dio riconosca coloro che lottano, coloro che sopportano? Allora lui si appoggia su questo verso per affermare che non sono solo i martiri di battaglia che entrano in paradiso, e che ci sono diversi tipi di jihad. E dice ancora dalla stessa Sura, il versetto 157: se sarete uccisi sul sentiero di Dio, perirete. Il perdono e la misericordia di Dio valgono di più di quello che accumulano. Il sentiero di Dio per lui non è solo il jihad. Quindi c'è una linea che arriva a dire: uno che muore annegato, uno che difende la propria moglie, la propria casa, i propri beni nel mondo, e muore nel jihad. Uno che muore io ricordo in Giordania quando ci fu un attentato a un albergo, un attentato terrorista, mi pare di Al-Qaeda, un grande albergo di Amman. I giornali, diciamo del regime, insistettero molto su questa cosa. Quelli morti, i poliziotti che sono morti dentro l'albergo, sono dei martiri, sono religiosamente dei martiri. Poi dice: ma la mente stava sulla porta, faceva, no, sono dei martiri. E questa idea di allargare il concetto di martirio, perché l'altra tendenza invece è dire: è martire solo chi muore combattendo, e questo ha molta presa ovviamente sulle coscienze. Ecco, le idee di Muhammad Abdu si trovano riprese in modo anche diverso, un autore che può essere molto diverso da lui, anche molto contrario a Muhammad Abdu, un autore recente nato nel 29 in Turchia, Muhammad Said Ramadan al-Buti, è un grande diciamo, anziano dell'Islam oggi, una grande autorità dell'Islam mondiale. Io l'ultima volta che sono stato a Damasco l'ho sentito in una conferenza, personalmente sono un appassionato delle sue lezioni dell'Islam, perché ti spiega l'Islam ortodosso con una chiarezza molto di una grande precisione, e quindi un Islam ortodosso nello stesso tempo un Islam ufficiale che deve fare i conti del fatto di trovarsi in un sistema laico come può essere quello della Siria oggi. Sappiamo che il volto che sta mostrando a tutto il mondo, e quindi di mostrare un Islam che sia ortodosso, credibile per i religiosi, ma allo stesso tempo che non crei problemi al sistema. E in questo senso lui riprende molti idee di Muhammad Abdo. Soprattutto lui che cosa fa? Dice che non è vero che ci sono fasi del jihad, che prima che alla Mecca bisognava stare buoni e che invece a Medina improvvisamente si dice che bisogna prendere la spada e usarla. Il jihad c'è stato sempre dall'inizio, e proprio i versetti del periodo della Mecca, che chiamano alla lotta quando nessuno combatteva, dimostrano che per il musulmano il vero jihad non è quello che si fa con la spada. Ramadan al-Buti è totalmente contro l'idea dell'abrogazione. Secondo lui si tratta di fasi successive della rivelazione, o ciascuna della quale conserva la sua piena normatività per il musulmano credente oggi. E per mostrare che lo schema della successione delle fasi non funziona, utilizza per esempio un testo della sura 13, una sura medinese, 40, che dice: sia che ti mostriamo ciò che promettiamo loro, sia che ti facciamo morire prima, te incombe il comunicare a noi la resa dei conti. Allora, un versetto medinese in cui si torna a dire a Maometto: tu fai solo il predicatore, la resa dei conti, chi crede o non crede, ci pensiamo noi. Quindi sarebbe un versetto del periodo medinese che predica un atteggiamento così, ecco, libero, ecco, di lasciare ciascuno la libertà di coscienza. Ecco, un ultimo esempio che vi cito è quello di Jawad al-Sayyid, questo, se non sbaglio, un circasso del 31, ancora vivente, fu chiamato anche all'ONU, fece una conferenza alle Nazioni Unite, rappresenta la linea, diciamo, della non violenza, che si può ispirare anche a modelli di Gandhi, cioè certa linea trasversale poi tra Sunna e Shia. Lui mi pare che merito citare tre idee forti. La prima è che è questa: la verità, l'autoevidenza della verità, la verità di religiosa si afferma da sola, non ha bisogno di mezzi esterni, di pressioni violente. E se si usa la violenza, dice Jawad al-Sayyid, è perché intimamente si ha la sensazione, si nutre il dubbio che se si lascia la verità e l'errore confrontarsi alla pari, alla fine è l'errore che vince, e quindi bisogna dare, come dire, una mano al più debole perché riesca a imporsi. Un altro punto della argomentazione di Jawad al-Sayyid è quello che lui ricava dalla sura 22, 39, 40, che dice così: è dato permesso di combattere a coloro che combattono perché sono stati oggetto di tirannia, coloro che sono stati cacciati dalle loro case ingiustamente soltanto perché dicevano il nostro Signore è Dio. Questo è un versetto cerniera tra il periodo meccanico e quello medinese. Secondo la cronologia islamica è la prima volta nel Corano che Dio permette di combattere.
non dà l'ordine di combattere come la Sura 38, la Sura 9, che abbiamo detto, quando sono finiti i mesi della tregua, combattere. Dice, è permesso. E i motivi sono chiaramente di autodifesa. In questo versetto ci sta tutta l'argomentazione di Butti, di Said. Combattono perché sono stati oggetto di tirannia, coloro che sono stati cacciati dalle loro case ingiustamente, soltanto perché dicevano il nostro Signore è Dio. Quindi tutti i versetti che parlano di violenza, che parlano di uso delle armi, vanno interpretate alla luce di questo principio. Si deve combattere per difendere i più deboli, quelli che vengono cacciati dalle case, quelli a cui è impedita la libertà di religione, di dire mi hanno cacciato solo perché dicevo il Signore è Dio. E Jobe Said dice allora inteso in questo senso, il jihad deve diventare un principio del diritto internazionale, è un principio, un pilastro della comunità internazionale, cioè mettersi in marcia se bisogna usare le armi. Quindi lui esclude che si possa usare le armi per diffondere il Corano, ma quando bisogna usarle solo per scopo di difesa dei più poveri e dei più deboli. Ecco, e con questo passiamo all'altro campo, è quello che invece predica il jihad offensivo. Bisogna ricordare all'inizio, abbiamo detto che Cristiano non sei, ma solo un autore come antefatto, perché poi da lui dipendono tutto, che è Ibn Taymiyyah, questo grande giurista del XIII secolo, che è quello che diciamo cristallizza in un certo senso, dà forma finale alla teoria del jihad offensivo. Ed è molto interessante notare il periodo in cui lui parla. Siamo un periodo in cui credo che si siano da poco insomma esaurite le crociate e ci sono le invasioni mongole, e quindi il Medio Oriente è di nuovo sotto una pressione militare molto forte, e si può capire l'emergere di una personalità jihadista così forte in un momento di grande oppressione, di grande terrore militare come quella di Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah è chiaramente, dico a proposito di questo periodo, mi viene in mente adesso che ho trovato un detto di Gesù, del Gesù islamico, che risale a questo periodo, c'è tutta una letteratura in cui è Gesù che parla, in cui chiedono a Gesù che cos'è, dimmi per Dio, per il vivente, che cos'è che spezza la schiena al diavolo, e lui dice il nitrito del cavallo per la causa di Dio, cioè il jihad. Ora, non abbiamo mai trovato, quello che io ho potuto studiare, un detto violento di Gesù nelle tradizioni islamiche. Gesù è sempre l'uomo, il profeta del discorso della montagna, che porge l'altra guancia, che si lascia fare di tutto nelle tradizioni islamiche. Però a questo punto, in un'opera del XII secolo, emerge una risposta di Gesù jihadista. Quindi persino la figura di Gesù, che nell'Islam è sempre stata estremamente pacifica, diventa un predicatore di guerra. Si può dire che mentre nel campo dei crociati si faceva predicare a Gesù la crociata, Gesù nel campo dei Saraceni predicava l'anticrociata, così faceva pari. Ibn Taymiyyah è chiaramente per la teoria delle fasi. C'è stato un tempo alla Mecca in cui si doveva solo confutare con la parola, poi è venuto un momento in cui è stato permesso il jihad, è stata data l'autorizzazione, adesso viene l'ordine di combattere. E secondo Ibn Taymiyyah è il supremo atto religioso che un musulmano può compiere e che assorbe tutti gli altri di culto, gli altri atti di culto. È uno strumento della missione dell'Islam nel mondo, e quindi richiede non solo che ci si difenda quando il nemico bussa alle porte, come nel caso dei crociati o dei mongoli, ma anche che si vada loro incontro. Ecco, su questo canovaccio lasciato dai ventenni ragionano gli autori jihadisti del XX secolo. Quello sempre più citato è Sayyid al-Qutb, nato nel 1906, muore nel 66, egiziano, i fratelli musulmani. Dalla sua opera merita segnalare solo tre idee. Il jihad è lo strumento della liberazione dei popoli. Il musulmano combatte attivamente in tutti i paesi dove riesce a arrivare per rovesciare i regimi iniqui e idolatrici e miscredenti che li governano e per consentire, mettere gli uomini nella possibilità di ascoltare la parola che li salva. La prova coranica, uno dei testi di coranici che lui allega è la sura 8 Al-Anfal, sura 8:39, dice: combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Dio. Combatteteli finché non ci sia più politeismo e la religione sia tutta per Dio. Se poi smettono, ebbene, Dio ve lo osserva quello che fanno. In questa forte, diciamo, direzione jihadista di tipo offensivo che mobilita le masse, vuole mobilitare le masse islamiche per un grande progetto di diffusione a livello mondiale della salvezza, ovviamente non può mancare in Sayyid al-Qutb l'esaltazione del martirio sul campo di battaglia, a differenza di Muhammad Abdu, che abbiamo visto che invece lo tende a estendere il merito del martirio a molte altre categorie di credenti. Lui dà tante prove del fatto che il martire in battaglia ha un posto unico, tra le cui le disposizioni sharaitiche per l'accumulazione del martire, che a differenza del comune defunto non viene lavato e non viene cambiato, non viene messo nei lini, ecco, quelli che noi sappiamo sono stati usati anche per il corpo di Gesù, che rimangono nel mondo islamico, dove ancora oggi, ecco, si avvolge nel lino per la sepoltura, e tutto questo non lo si fa e si prega per lui, tutto questo non si fa per il martire in battaglia, che viene soppreso e sepolto così com'è, insanguinato e tutto tagliato, perché il giorno della risurrezione uscirà dalla tomba con i segni delle ferite addosso, che saranno i segni della sua gloria. E questo lui dice, la Sharia dice, l'eccellenza, la diversità. Non è una cosa da poco, perché per l'Islam i morti, l'uomo è sottoterra. L'abbiamo forse fatto quando abbiamo fatto l'anno scorso la morte, cioè non è che gli animali sono in paradiso, anima e corpo è sottoterra, cioè mantengono l'idea dello Sheol, tranne i martiri e i profeti, che godono già con l'anima delle delizie del paradiso. E la posizione di Qutb rispetto all'abrogazione è chiarissima. Tutti i versetti precedenti che dicono altro sono abrogati. E questo, i versetti della battaglia danno anche la forma definitiva del rapporto con la gente del libro. Non entro in questo, perché sarebbe, il Corano riserva per cristiani ed ebrei un trattamento particolare, non so, non sarebbero proprio da mettere con i politeisti, ma per Qutb è la forma definitiva del rapporto anche con i cristiani e come con gli altri politeisti. Quindi è un gruppo di persone, una comunità, quella cristiana, che va combattuta e soggiogata. L'ultimo esemplare, per venire ancora a tempi più recenti, è lo Sheikh Ali Ibn Nafia Al-Uliani. Dunque lui è nato nel 50, quindi è un ragazzo della nostra età, è docente di scienze islamiche in Arabia Saudita, quindi ha una cattedra universitaria. Il suo dottorato, un libro che è stato citato, stracitato, dell'85, ha per titolo L'importanza del jihad nella diffusione della propaganda islamica. Questo dice, dal titolo dice molto, ecco, della tesi del libro. Non ripeto le cose, è nella linea che abbiamo visto del jihad offensivo. La cosa che mi sembra interessante, riprende tutte le tesi di Bentemia, Said Qutb, Abulala al-Maududi, che è un pakistano, c'è tempo per trattarlo, comunque sono tutti nella stessa linea. Quello che mi sembra interessante, per far risaltare ancora più la differenza, è il giudizio che lui dà sulla linea difensiva del jihad offensiva. Lo Sheikh Al-Uliani, nella sua tesi dottorale, a pagine 153-156 per essere più precisi, prende chiara posizione contro chi difende la permanenza delle forme provvisorie del jihad, difende il carattere normativo di queste forme storiche provvisorie, per sostenere il carattere essenzialmente difensivo del jihad, che invece è al servizio di un grandioso progetto divino di carattere universale. E qua cito testualmente, ho tradotto questo pezzetto, che è la salvezza di tutta l'umanità dal culto di ciò che non è Dio e l'introduzione dell'umanità nella pace perfetta. E quindi aderisce all'idea di un grandioso progetto missionario che è affidato alla comunità islamica. Uliani aggiunge ancora che ritiene che si possa dimostrare che l'Islam sia religione combattente sin dal suo apparire, e ritiene a Uliani la versione difensiva del jihad una contraffazione del pensiero riformista, volta a compiacere e rassicurare il mondo occidentale, affermando che il verso di Al-Baqarah 2:256, non c'è costrizione nella religione, è stato abrogato dal verso della spada. E in più vi sono molti versetti che indicano la necessità di costringere i miscredenti ad entrare nell'Islam. Quindi va dritto sugli altri, non è che dice solo la sua tesi, va dritto sugli altri, che voi siete, non è il vero Islam, questa è una contraffazione, voi siete servi dell'Occidente, fate una pappina che va bene. Ecco, quindi diciamo così, io avrei concluso facendo una piccola aggiunta, ma solo per dire che il Novecento è attraversato da due linee del perché il jihad molto diverse, e che danno il segno di un travaglio della comunità islamica. Tutto questo poi non così, non sono delle pensate così in una stanza di dotti, sono pensate che ha tutto l'impero ottomano, è stato annunciato la fine del califfato, Israele si è ricostituito sulla terra, nel 67 hanno preso tutta la Palestina, cioè tanti fatti che premono, entrano nell'elaborazione delle idee. Volevo aggiungere solo, appunto, visto che è presentato tutto così in, come dire, bianco e nero, due punti che rendono un po' più ambiguo il quadro. E non voglio far perdere la bilancia verso chi parla della contraffazione, ma solo per dire due punti di ambiguità che vanno detti. Nel 1000 il 23 febbraio del 1998 veniva pubblicata sui giornali arabi una fatwa, cioè un responso giuridico che veniva firmata da Bin Laden e altre quattro personalità dell'Islam radicale d'Egitto, Pakistan e Bangladesh, e che era l'atto di guerra nei confronti degli Stati Uniti. Questa è stata preceduta nel 96 da un lungo documento, ma nel 98 c'è la fatwa, cioè il responso giuridico che lancia il jihad e che porta a una serie di attentati alle forze americane che culmina in quello apocalittico delle due torri. Nel corpo il testo di questa fatwa è interessante perché giustifica così questa chiamata alle armi. La presenza militare americana da 7 anni nei luoghi più sacri della penisola arabica. I massacri perpetrati durante l'invasione dell'Iraq. Gli scopi ultimi di questa missione americana, che sono religiosi ed economici. Queste sono le motivazioni della fatwa. Poi viene il corpo del testo, che è questo, l'ho tradotto, che dice: il principio, quindi dice così, il pronunciamento, il principio dell'uccisione degli americani e dei loro alleati, civili e militari, è un dovere individuale, ne abbiamo parlato, individuale, collettivo, individuale, che pende su ogni musulmano che ne sia in grado in ogni paese possibile, e ciò sino alla liberazione dal loro pugno della moschea di Al-Aqsa, siamo a Gerusalemme, e della moschea sacra, la Mecca, e sino a quando tutti i loro eserciti escano da ogni terra islamica. Allora, il linguaggio, il vocabolario arabo di questo testo e il contenuto dice che è chiaramente una fatwa difensiva e lancia jihad difensivo. Non vogliamo conquistare nessuno, vogliamo liberarci da chi ci opprime. E quindi noi troviamo l'uomo che ha compiuto atti cioè di questo tipo, che poi c'è stato un dibattito, ma nelle due torri c'erano dei civili, allora come vedete che non c'entrava niente, allora alcuni hanno spiegato perché nelle due torri il sistema americano è un sistema democratico, quindi chi vota il sistema è responsabile, chi vota Bush è responsabile delle scelte di Bush. E quindi è come dire, complice, quindi anche lui parte belligerante. Cioè, è stata tutta un'elaborazione del pensiero, ma mi sembra interessante notare che la struttura teorica del jihad difensivo sia stata usata da Bin Laden e dai suoi per fare quello che ha fatto. Ecco, un altro punto che mi sembra così, per me è un punto interrogativo, abbiamo visto che uno dei più, Jawad Zaid, che è uno degli esponenti massimi della non violenza nell'Islam, porta come motivazione, come prima motivazione teorica, l'autoevidenza della realtà, della verità. Non c'è bisogno di usare la spada per dimostrare che Dio c'è, perché è una verità che si impone da solo. Se prendi la spada vuol dire che non sei tanto sicuro che la verità vince alla fine. E questo sarebbe un principio molto bello. Ecco, io però non posso fare a meno di richiamare un testo, questo è un manuale di teologia islamica molto corrente, Al-Maidani, è uscito nel 66-67 di un autore moderato, diciamo, una sciarita, quindi non è un gruppo estremista. Ecco, lui dedica una lunga prima parte a mostrare le prove della razionalità della fede. E questo ci dovrebbe dire molto anche sul nostro problema del discorso sulla razionalità della fede. L'Islam non è veramente religione razionale. Tutti i manuali di teologia islamica iniziano con una lunga premessa sul fatto che che la fede è assolutamente razionale.
Ecco, lui arriva a dire a pagina 107 una cosa che io vi ho tradotto per questa sera, vi leggo. Lui conclude così: la dimostrazione della razionalità della fede. Conviene dire che se consideriamo attentamente che la negazione di Dio, dopo che siano state date chiare prove della sua esistenza attraverso l'osservazione che l'uomo compie di se stesso e nell'universo che lo circonda, dobbiamo dire allora che la negazione di Dio e l'ateismo non è che un sottrarsi alla virtù, alla verità, al bene e alla bellezza, per giustificare opere vergognose, iniquità e sconcezze. Il sovvertimento della verità e la condiscendenza verso l'impulso delle passioni. Quindi questo qua siamo un altro campo, ma sostanzialmente l'autore poi lo ripete molte altre volte. Il principio dell'autoevidenza della verità porta a dire, io non so come ragionare i nostri teologi medievali, porta a dire che visto che la verità è evidente, nel momento in cui io all'ateo l'ho spiegato e lui non ci crede e gli ho dato le prove, è un perverso. Oppure più avanti dirà un perverso o un pazzo, cioè se uno ha perso il bene dell'intelletto giustamente non può vedere, non può accogliere le prove della fede, oppure un perverso. Ecco, questo, un tipo di affermazione così, no, questo non implica strettamente che io devo ammazzare il mio prossimo, però certo è una percezione, di fondo una percezione della fede che insomma di un certo tipo, che mette in un certo tipo di imbarazzo nei confronti dell'altro che non condivide la mia fede. Ecco, io avrei finito, avrei una piccola conclusione, poi per dare le file e portare la cosa, però io chiudo e se c'è qualche domanda la tengo per quando chiudiamo. Grazie.
Posso farti una domanda? Sì. Prima di tutto grazie di questa bellissima conversazione, per me che sono molto di fuori di questo mondo. Però mi sembra che recentemente questo discorso della
giacca. Vuoi vedere venire a dirlo al microfono? Forse si può far girare il microfono, no? Forse si può. Prima perché lo chiedono.
Grazie per tutto di questa bellissima conversazione, per me ti ha fatto riflettere su tanti aspetti che non conoscevo, è molto profondi, però mi sembra che la recente politica, tu hai parlato prima, presidente di una nazione oppure una signora che è religiosa può dire andiamo con la prima. Secondo me c'è molta strumentalizzazione in questo momento, specialmente quando hai detto tu dei Bin Laden che nel 98 ha fatto quell'accordo, si è visto che è successo nel petrolio, da $10 al barile è andato a 150. Non ti dimenticare che la famiglia Bin Laden è una delle più grosse proprietarie di petrolio nel sud dell'Arabia, quindi a me sembra che attualmente, tutta la storia è diversa, ma attualmente, come succede molto spesso in qualche religione, la jihad viene utilizzata per strumentalizzare molte altre cose che non sono quelle di Dio. Grazie.
Ma sicuramente penso che ci siano tanti misteri dietro per tanto che... Io sono d'accordo che si fa. Poi hai anticipato la parte della mia conclusione, cioè l'atteggiamento poi dell'Occidente, gli interessi economici possono proprio fare leva su i motivi religiosi per ottenere dei risultati. Quindi, no?
un bellissimo problema che sono arrivati da però volevo chiedere le radici dell'odio tra Israele e l'Islam storicamente, dove partono, quali sono, probabilmente non è entrata questo ragionamento, però forse nei tuoi studi puoi vedere poi aiutarmi a capire da dove è partito da me storicamente quello.
Israele ci sono delle cose bellissime nel Corano, il popolo eletto Israele, Fadalnakum al-Alamin, ti abbiamo preferito ai mondi, quindi c'è, sono delle cose molto, cioè si riconosce il ruolo di Israele, del Dio di Israele, credo che anche lì il passaggio a Medina, io non può parlare lo specialista, che non può improvvisarsi le cose, ma da quello che io ho capito, il passaggio a Medina, questo lo si dice comunemente, ha fatto incontrare Maometto, che probabilmente ne aveva conosciuti in altri momenti, nei suoi viaggi in Siria, quando faceva il mercante, insomma, però lì ha trovato delle tribù ebraiche presenti. Forse una tribù che veniva proprio dalla distruzione del tempio, si erano inserviti lì, un'altra tribù o due erano forse ebraizzati, cioè si erano convertiti, gli arabi che si erano convertiti, e lui forse sperava, pensava che ci sarebbe stato un riconoscimento da parte di questo mondo ebraico, che non c'è stato. Non c'è stato, gli ebrei non hanno riconosciuto, ci sono stati che le hanno riconosciute, ci sono state delle conversioni tra gli ebrei, si dice che poi successivamente ci sono state grandi conversioni di ebrei in Iraq, successivamente, in epoca successiva, che hanno portato poi molti materiali talmudici nella Sharia, quindi c'è stata una però alcune prime grosse azioni militari che Maometto ha fatto, anche di strage, è stato contro gli ebrei. E con questo però bisogna dire, a onore del vero della storia, che i musulmani non hanno fatto, non so, una piccola percentuale delle sofferenze che, cioè, di quello che hanno, gli ebrei hanno dovuto patire ad opera dei cristiani. Non è confrontabile la persecuzione anti-ebraica fatta dai cristiani a quella dei musulmani. Le popolazioni che sono state conquistate nel primo periodo, nel primo secolo dell'Islam, in parte li hanno accolti questi arabi come dei liberatori. C'è stata una rifioritura di comunità cristiane, soprattutto quelle diciamo, bizantine, armeni, siriaci, copti, che erano stati duramente oppressi dai cristiani bizantini a cui dovevi pagare le tasse alte, e ancora ti trattavano dell'etico. Comunque ci sono, sì, per chiudere, ci sono un giudizio molto, molto, molto duro sugli ebrei, poi c'è la questione di Israele, ma a parte questo ci sono testi escatologici anche nelle tradizioni della Sunna, molto dure sul giudizio su Israele e sugli ebrei alla fine della storia, quando verranno fuori Gog e Magog. Ci sarà uno sterminio degli ebrei, per cui ogni albero, ogni pianta, ogni sasso dirà: vieni dietro di me, c'è un ebreo, vieni uccidilo. Cioè, questo elemento è presente.
Io faccio una domanda, ma una cosa che sai certamente benissimo, meglio di me, così solo per, come stimolo. Cioè, in Palestina, noi che siamo stati giù anche durante gli anni dell'Intifada, ma anche prima, chi era giù negli anni 70, per esempio, diceva che in Palestina, fatto così, indicativo, non c'erano donne velate negli anni 70, adesso sono tutte velate le ragazze in Palestina. E uno degli slogan che più spesso compare sui muri, almeno poi comparire in altri anni dell'intifada, è l'Islam è la soluzione. L'Islam è la soluzione. Allora io mi chiedo quanto in questo ci sia un aspetto propagandistico e quanto invece ci possa essere da parte di un popolo che si sente o è effettivamente perseguitato una problematica di questo tipo, cioè si interrogano dicendo ma forse il problema è che non siamo abbastanza religiosi. Un'altra cosa quando hai parlato appunto della fatwa di Bin Laden, cioè mi chiedo che cioè, quello che possa suscitare i musulmani che ascoltano dei discorsi del tipo che si sentivano durante la guerra del Golfo da parte della religione americana, cioè discorsi politici però con anche molti colori religiosi basati sulla Bibbia e cose di questo tipo da parte del presidente americano per esempio. E invece volevo forse richiamare anche il discorso al Cairo, che in parte può anche averci deluso comunque, di Barack Obama quando ha visitato la grande università islamica.
Non so se si può fare ancora qualche cosa, poi vediamo se c'è qualche altro intervento.
Permetto, come ho capito tutto, avrei bisogno di più spiegazioni, però mi interessava una cosa. Il musulmano devoto, quello che pensa, che crede, come accetta la dottrina della spada? La subisce oppure la accoglie? Oppure la dottrina della spada è un comando o è solo un'esortazione? Quindi come accetta il più musulmano devoto? Come si rapporta insomma?
Io purtroppo non è ben chiaro che può essere la domanda. Come formulare quello che voglio chiedere. Comunque, parlando del Novecento, rimaniamo su questo, e su due linee, cioè jihad, la lotta, la battaglia difensiva e l'altra linea offensiva. E la linea difensiva sarebbe, insomma, avrebbe come recente capostipite Muhammad Abdo, egiziano. Però vediamo dall'altra parte come uno come Bin Laden può interpretare, può dire che è difensivo e con molte ragioni. Non è un gioco, un sillogismo astratto. Molte ragioni storiche può sostenere che certi attacchi sono difensivi. Allora non so se si possa concludere un punto interrogativo, forse un po' troppo di così, su un punto che secondo me poteva essere il tentativo più interessante di Muhammad Abdo, che ha cercato di, perché queste due linee sono ambe due religiose, questo è il punto. Tutto poi mi confermi o meno, sono due linee ambe due religiose, mentre hai detto che Muhammad Abdo ha tentato di laicizzare il jihad, addirittura facendo una storia dell'Islam e dicendo che non c'entrava niente dell'aspetto religioso nella conquista del popolo arabo, eccetera. Quindi ha tentato di staccare il problema religioso dal problema della, per esempio dell'affermazione dei propri diritti o delle guerre di liberazione, eccetera. Si potrebbe dire allora, se si sta a queste due linee, che il suo tentativo è fallito. E che forse la cosa più significativa per me di quello che hai detto, se è così, è che il tentativo di Muhammad Abdo, o di chi per lui, di laicizzare il jihad, è fallito per adesso. cioè ambedue le linee.
C'è ancora?
No,
perché non vorrei dire, so se c'è una partita stasera. No, io mi veniva da collegare un po' le cose perché incrociano un po' quello, diciamo, io ho cercato di fare il cronista, perché poi alla fine quello che io sento di poter fare soltanto, non sono un pensatore, sono un cronista, riportare con le idee di altri. Quello che, cioè, io ho riflettuto, che incrocia un po' i pensieri che sono stati fatti, lo dico e tengo dentro anche le domande, cioè che intanto mi è sembrato questo, che, come dicevo all'inizio, che il tema del jihad è di grande importanza per penetrare la coscienza del musulmano, quello che lui pensa di sé, del suo destino storico nel mondo. E quindi io dalla mia esperienza conosco tantissima gente, penso che non alzerebbe la mano neanche sul gatto, non so, per dire, che no, non si mangia poi sempre un solo carbone, la cosa, ma poi se vive in una città araba per un po' di tempo c'è quello lì. Quindi ho conosciuto gente di ogni stato sociale, sono persone del tutto, personalmente, di innocue, miti, però credo che questo problema sia profondo, soprattutto per chi crede. Se uno non crede, che vive fuori dalla religione, ma per chi è musulmano e religioso, come diceva, se è devoto, ecco, il problema della diffusione della parola di Dio, del verbo di Dio, della missione storica della comunità islamica, è un problema che è molto sentito. E mi sembra che a livello esistenziale, questo è anche un po' il compito dei nostri minori, fin dall'inizio, dare anche, come dire, un certo taglio anche un po' esistenziale, non solo così dottrinale o teorico, rimane proprio nello sfondo dell'evoluzione del rapporto con la religione. Qua faccio appunto l'esempio, un esempio un po' al limite: io lavoro in carcere con i detenuti arabi, quindi vedo essenzialmente, per parlare di religione, poi vedo delle evoluzioni di personalità che entrano nel caso, magari dopo una lunga vita di peccati, ecco, di droga, pian piano riscoprono molto, molto forte quello del carcere, soprattutto se uno lo subisce per la prima volta, e certe volte ci si aggrappa alla religione come un'unica cosa che dà un punto di appoggio. E il muoversi verso un Islam radicale è un atteggiamento abbastanza naturale, ho visto diffuso in molti amici che seguono il carcere, c'è questa tendenza a dire quantomeno che l'Islam si deve affermare, che se la religione è vera si deve imporre. E per esempio una cosa un po' strana, una critica che mi fanno, molti di loro dicono ai loro compagni di cella: guarda che se tu accendi il Grande Fratello io non devo essere in questa cella, io non voglio vedere quella cosa mentre cioè, non voglio avere la televisione accesa mentre sono qua in cella, no? Quindi grande senso, e mi dicono: ma l'Italia è o non un paese cattolico? Cioè, in Italia chi è che comanda? Chi è che comanda? Allora, cioè, se siete voi che comandate, cioè tu sei d'accordo con le donne nude per strada, cioè la tua religione ti dice quella cosa lì?
Cioè, se non sei d'accordo, tu devi imporre. Cioè, non riescono a capire, questi, soprattutto arrivati dall'estero, che non sanno niente del nostro paese. Non voglio allargare, ma per dire che nel vissuto del musulmano c'è una certa formazione che porta a dire che la vera fede si deve affermare, deve avere una sua visibilità. Quindi questo è un desiderio, vuol dire molte cose, nell'uso della spada, nell'uso della violenza, nel rapporto con l'altro. Oggi noi, appunto, per pensare alle cose che diceva la Sara sull'Islam e la soluzione, i palestini, bisogna dire che il movimento di liberazione palestinese è un movimento che nasce laico e che diventa religioso dopo il 67. Non ci sono, nella Hamas è una cosa, lo sappiamo bene, è una cosa che non c'era. E si dice anche che in qualche modo è stato alimentato da Israele perché così divideva in Palestina, un movimento laico, socialista, comunista. Però c'è stato questo senso che l'Islam è la soluzione. Oggi noi però vediamo un fatto nuovo, che è la rivolta dei popoli arabi, la primavera araba, dove non ne sappiamo nulla, tutti gli osservatori internazionali sono stati maggiori osservatori, hanno detto quando è scoppiata, noi dobbiamo ammettere che non avevamo capito niente di quello che stava accadendo in Medio Oriente, quello che stava. Quindi è un fatto nuovo nel quale io, come osservatore esterno, modesto, vedo l'intrecciarsi di richiami religiosi forti. Le manifestazioni partono dalla preghiera del venerdì e non è un caso, non è solo che la gente non lavora, che prende forza dalla moschea per andarsi a far ammazzare. Quindi ha un'impronta religiosa forte, ma ha dei contenuti anche, diciamo così, laici, di richiesta di democratizzazione, che non sono riconducibili a un Islam ortodosso. Rispetto a questo, io credo che noi abbiamo grosse responsabilità, visto che tutti i nostri incontri sono legati a questo rapporto tra testo e storia. Io credo che noi abbiamo oggi nei confronti della primavera araba una responsabilità storica grossa, perché noi possiamo aiutare a far fiorire questa primavera verso modelli che sappiano conciliare la religione con la democrazia, oppure spingerla per tanti interessi magari inconfessati verso di nuovo una forma fondamentalista. Quindi quello che diceva Giovanni sulla sconfitta della linea riformista, questo è un dato. La linea riformista è morta. Ed è morta, si dovrebbe fare un giorno, se ci sarà l'occasione, se qualcuno voglia, un incontro su Muhammad Rashid Rida, che era un uomo dei riformisti, era, diciamo, l'erede di Muhammad Abdu, e si vede dai suoi scritti e dalla rivista Manara che lui dirige in quegli anni al Cairo, negli anni 20, tra gli anni 10 e gli anni 30, la sua svolta personale, come da riformista diventa un integralista che predica l'Islam religioso. E per lui le imprese coloniali europee, e in particolare l'invasione italiana della Libia, sono stati dei colpi di grazia per la sua trasformazione, per arrivare a dire: no, questa è l'Europa, questo è l'Occidente. Cioè, sono stati degli intellettuali che si formavano in Europa, ma sono stati messi nell'angolo dalla politica europea. Cioè. E quindi è morta, ma i suoi germi rimangono, e forse la primavera araba forse potrebbe essere un principio di risurrezione di questa corrente riformista, che a tanti, diciamo, di noi appare come l'unica speranza, perché una corrente religiosa, questi qua non sono come i socialisti o i marxisti arabi che non credono in Dio e non gli interessa niente di Maometto, quindi sono dei uomini di fede, ma che nello stesso tempo cercano di compiere dei passi avanti effettivi. Quindi io penso che noi dovremmo cogliere questa opportunità e che quei giovani dovrebbero trovare una generazione di giovani corrispondente che sappia dialogare con loro. E l'altra cosa che a me personalmente, come diciamo mio pensierino, mi sembra molto importante: i musulmani che arrivano in Europa bisogna fare in modo di integrarli pienamente, che diventino pienamente cittadini italiani. E io penso che una grande importanza della diffusione della Costituzione italiana nelle moschee, cioè che un musulmano religioso che va in moschea, che crede in Dio, possa assumere alcuni grandi valori della nostra Costituzione, per esempio la libertà religiosa, prima parte della Costituzione, mi sembra una cosa fondamentale. Nel discorso di Obama, che è stato citato, c'è un passaggio che forse è un po', diciamo, retorico, come sempre le cose degli americani, però colpisce. Dice che hanno avuto, mi pare, se non ricordo male, il primo deputato musulmano al congresso. Allora, visto che loro, mi pare di capire che giurano sulla Bibbia, non so se è ancora probabilmente, a lui l'hanno fatto giurare sul Corano, ha giurato sul Corano di difendere la Costituzione americana. E quindi ha fatto questo passo che simbolicamente lui, con tutta la sua, diciamo, impegno religioso, ha giurato di essere fedele al paese nel quale abita. Io penso che l'integrazione di questi musulmani italiani ed europei dovrebbe essere un fatto molto importante per una rinascita della corrente religiosa, che quella che ci dà speranza. Ecco.